Prendiamoci. Una delle cose che viene fuori da questo tempo di condivisione è che la messa è grande e gli operai sono davvero pochi. Per cui l'incoraggiamento è per ognuno di noi a investire nel Regno, farlo diventare davvero una priorità della nostra vita. E investire nel Regno significa dedicare tempo ed energie, spazi o risorse all'opera del Signore, concreta, non soltanto quella teorica e astratta. Quindi vogliamo davvero considerare questa sfida che il Signore ci pone continuamente. Vi invito ad aprire la parola del Signore nel libro dei Salmi. Stiamo seguendo un itinerario che riguarda alcuni temi che il libro dei Salmi offre, nel tentativo di scoprire quale sia la visione del mondo che il libro dei Salmi dà al popolo di Dio e scoprire anche quanto rilevante sia questa visione per la nostra vita oggi. E oggi affrontiamo un salmo che è tra i più brevi, tra i più sintetici dell'intero libro dei Salmi, ed è il Salmo 131, ed è un piccolo tesoro, un gioiello vero e proprio. Vorrei che lo prendessimo, Salmo 131. Il titolo è Pace in Dio. Il Salmo 131 fa parte di questo canto dei pellegrinaggi, che sono una serie di salmi che venivano usati dal popolo di Dio durante il pellegrinaggio, quindi durante un percorso spirituale, e questi salmi erano o recitati o cantati dal popolo di Dio, proprio per fortificarlo, per rafforzare la loro vita. Quindi diciamo così, stiamo leggendo un innario, stiamo meditando sulla qualità, sulla ricchezza che l'innario della Bibbia ha. Salmo 131, canto dei pellegrinaggi di Davide. Signore, il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alteri. Non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me. In verità l'anima mia è calma. È tranquilla, come un bimbo divezzato sul seno di sua madre. Così è tranquilla in me l'anima mia. O Israele, spera nel Signore, ora e per sempre. Abbiamo il capo. Signore, siamo davanti alla Tua parola e chiediamo che il Tuo Santo Spirito, che l'ha ispirata, Signore, possa ora sostenerci nell'ascolto e nell'annuncio della Tua verità, affinché noi possiamo essere edificati, incoraggiati e corretti, se è il caso, per la Tua gloria. Amen. Dio ci parla in modi molto diversi. Nella Bibbia Dio parla, a volte dice al suo popolo, questo è il tempo, e allora quando Dio dice questo è il tempo, tu devi prendere e andare. Altre volte Dio dice io sono, e quando Dio dice io sono, tu devi fermarti e fidarti della sua rivelazione. E altre volte Dio dice devi fare questo o non devi fare questo, e quando Dio dice in questo modo, tu devi semplicemente obbedire. Altre volte Dio dice vai in questa direzione, abbraccia questa missione, e tu magari con riluttanza, ma quello è quello che Dio vuole dalla tua vita. Qui però Dio parla con un tono diverso, un tono molto speciale, particolare, perché è un tono nuovo. Qui è come se la parola di Dio ci offrisse la possibilità di entrare nell'intimità di un uomo, di Davide, con il suo Dio. E davvero è una visione, è il focolare, in qualche modo, che viene condiviso con il popolo di Dio. È un accesso alla vita interiore, alla profondità del cuore di Davide, di un uomo che ha imparato nella vita cosa significa davvero lottare per il Signore e cosa è quanto importante sia la pace, la serenità, la calma, la fiducia nel cuore dell'uomo. Ora, se vi ricordate, il bisogno della pace, della serenità, non è un bisogno soltanto di Davide, no? Vi ricordate Filippesi 4? È la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza sia su di voi. Quindi c'è anche per noi un bisogno di pace, di serenità, di questa tensione profonda, di questa calma. Ora, però, quest'uomo, Davide, è un personaggio particolare. Questo è un salmo, no, straordinario, perché ci dice che in realtà, spesso la nostra anima, il nostro cuore, non è così calmo, non è così sereno, non è così pieno di pace. Noi siamo uomini e donne rumorose. Cioè abbiamo all'interno del nostro cuore tanti fastidi, tanti rumori, tante cose che in qualche modo ci portano ad agitarci, no? Davide qua ci sta dicendo, è in una fase della sua vita in cui lui dice: io non sono straoccupato di cose da fare, io non sono ossessionato, io non sono al limite, no? Io non ho, non sento la pressione, no, di fare questo oppure quest'altro o da raggiungere quell'obiettivo. Io non ho l'ambizione che si agita dentro me. Io non mi preoccupa il fallimento o la disperazione. Io non ho ansia, no? Io non mi sento perso. Davide dice, no, io non sono preoccupato di quello che accadrà alla mia vita. Io non temo nulla, io non ho rimpianti. Io voglio coltivare, Davide dice, la mia esperienza interiore con il Signore. Voglio coltivare il mio rapporto con il Signore. Non voglio rimpianti, non voglio irritazioni, non voglio insoddisfazione, io non voglio essere divorato da tutte queste cose, dice Davide. Io voglio, non voglio inciampare tra i desideri e le paure che spesso caratterizzano la nostra vita. Lui dice, Davide, io voglio essere tranquillo. Io voglio una profonda tranquillità, voglio una pace sostanziosa, voglio essere solidamente in pace e sereno con me stesso, col popolo di Dio e con Dio. Io adesso voglio subito dirti, chiederti, è questa la tua esperienza? È questa la tua e la mia esperienza? Possiamo dire con Davide, possiamo recitare con Davide questo salmo? Siamo tranquilli dentro, c'è pace nel nostro cuore, c'è serenità dentro di te. C'hai questa compostezza nella tua vita. Oppure, se tu provi ad ascoltarti, c'è del rumore di fondo, fastidioso. Sapete quel rumore, no, di cui a volte, no, ti prende la testa e non puoi liberartene? No? Cosa sta succedendo dentro di te? Quali sono le dinamiche del tuo cuore? No? Perché c'è tanto rumore? Cos'è che ti occupa e cos'è che ti preoccupa? Dov'è il punto della questione? Perché non abbiamo la calma? Perché siamo preoccupati? Perché siamo così irritabili? Perché siamo così nervosi? Perché siamo stanchi? Perché spesso il nostro volto, piuttosto che condividere la gioia, no, segnala la disperazione. Perché? E soprattutto, se c'è questo rumore nella nostra anima, come possiamo trovare la calma? Come possiamo trovare la pace? Come possiamo godere di questa visione che il Salmo ci dà? Allora, questo è l'invito che ci dà il salmista. Metti da parte tutto il tuo rumore di fondo, metti da parte tutto quel fastidio continuo che ti fa agitare, fermalo e adesso abbraccia la pace e la tranquillità che solo il Signore può darti. E per farlo ci invita a fare delle cose molto semplici, ci dice però, ora prima di tuffarti subito nel salmo, prima bagniamoci i piedi e le mani. Non so quanti di voi amano andare al mare in spiaggia, però spesso sono pochi quelli che partono, no, in quarta, no, e poi si tuffano. Spesso c'è, un tempo di ambientamento, di contestualizzazione. Proviamo a percepire la freschezza e la temperatura dell'acqua. E così adesso io voglio fare un piccolo tentativo. Proviamo a bagnarci mani e piedi. Chi è che scrive questo salmo? È Davide. E sai chi è Davide? No? Pensiamo a Davide. Davide che scrive questo salmo 3000 anni fa. Non è un testo contemporaneo. Davide era un uomo, ve lo ricordate? Che la Bibbia dice Davide era un uomo che era chiamato, che era secondo il cuore di Dio, ci dice la Bibbia. Cioè era un uomo che aveva avuto nella sua vita l'approvazione di Dio. No? Lui, il suo cuore era con quello di Dio. E lui, come dire, fin da piccolo aveva costruito tutta la sua vita a pensare, ad amare, a servire il Signore. E Dio lo ha approvato, l'uomo secondo il cuore di Dio. No? E Davide è questo, no? Lui scrive molti, molti salmi. E questo salmo ci descrive la quintessenza, ecco, un'esperienza dell'uomo essenziale. No? Ora, Davide non è che fosse, diciamo così, no? Una persona semplice. Davide era uno e fra otto fratelli. Immaginate la sua infanzia, no? Non era figlio unico, otto fratelli, no? Era il più giovane di tutti, no? Quindi probabilmente anche, no? Il più agitato, il più quello che doveva darsi da fare. Lui era un pastore, aveva un gregge ed era particolarmente bravo a proteggere il suo gregge. La Bibbia ci dice anche che Davide era un giovane, di bell'aspetto, una persona talentuosa, no? Era davvero abile, era talmente abile che era bravo anche a suonare, era un abile musicista, ed era un poeta, no? Quindi un uomo sensibile, aveva una sensibilità artistica. Ma Davide non era soltanto un poeta, un musicista, l'ultimo fra otto fratelli, Davide era anche un guerriero. Era anche un soldato, molto forte e vigoroso, no? E nel corso della sua vita, no? Anche quando lui doveva fuggire da alcune situazioni, lui non ha mai finito, non ha mai smesso di essere leale e corretto nel rispetto delle sue regole. Era un amico tenero ed affettuoso, curava le relazioni con le persone, no? Davide era anche, allo stesso tempo però, era anche una persona con una grande strategia in testa, era un governatore con una grande strategia, era un politico sopraffino, era un marito, aveva un harem, no? Padre di innumerevoli figli, alcuni di questi figli erano molto problematici, erano figli che addirittura si sono rivoltati contro di lui, no? Che volevano ucciderlo. No? Davide era un uomo, un uomo che in qualche modo ha sbagliato nella sua vita, era un uomo che ha commesso un adulterio e sappiamo quello che la Bibbia ci dice dell'errore che Davide ha fatto, ma non solo, ha fatto uccidere anche qualcuno, no? Per la copertura del suo peccato. Capite questo personaggio? No? E adesso forse Davide è quasi alla fine, no, del suo percorso di vita, stanco, anziano, forse sta quasi per lasciare questo mondo, no? E Davide scrive questo canto dei pellegrinaggi, no? Quasi, no, come rappresentazione, no, della tempesta, della burrasca che ha caratterizzato la sua vita. Come dire, il suo cuore è stato spezzato, ma Dio lo ha ricostruito varie volte. E Davide è qui, è davanti a noi con queste brevi frasi, tre versetti. E questo è Davide. Ma in tutta questa storia sappiamo, no, che la forza di Davide sta in due piccoli principi, che devono essere quelli che ci accompagnano quotidianamente. Il primo è che Davide è stato Davide perché Davide è stato scelto da Dio. Davide, ma nella sua vita, ha potuto realizzare, ha potuto vivere, ha fatto quello che ha fatto, perché lui è stato scelto da Dio. Il Signore ha scelto Davide e lo ha unto. Cioè, Davide è frutto della scelta, della decisione, no, del piano, della volontà di Dio. Davide non si è fatto da solo. Davide ha avuto nella sua vita l'unzione e l'approvazione di Dio. Dio lo ha scelto. Ma non solo questo. Davide è stato anche un uomo che ha coltivato questa relazione. Davide era un uomo che con il Signore aveva una relazione personale, intima, intensa, non improvvisata, ma continua e costante. Davide conosceva il suo Dio. Cioè, la forza di questo salmo, la forza di Davide è semplice. Dio ha conosciuto Davide e Davide conosceva il suo Dio. C'era questa reciprocità che fa da sfondo, no? Ora, forse questo salmo, no, può sembrare... Questa è la prima cosa che ci dice questo salmo, salmo di Davide, no? Pensiamo a, in secondo luogo, a cosa ci dice questo salmo. Questo salmo non è un invito, alla fuga, va bene. Uno dice, sì, ho capito che Davide è stato questo personaggio, però molti di noi spesso, ma anche molto, molto spesso nella società contemporanea, no, quando si affrontano delle difficoltà o delle situazioni molto difficili nella vita, spesso la tentazione è quella di fuggire, di scappare, di cambiare pagina, di andare via, di cambiare contesto, situazione, no? No, questo salmo non ci invita alla fuga. Questo salmo non è un invito a prendere la vita con filosofia. Capite? Non è questo. Non è una strategia di, come si chiama oggi, di mindfulness, cioè di star lì a contemplare e a fare un po' una sorta di super yoga, no? Per rilassarsi. Non è questo che il salmo ci dice. Il salmo non è l'invito, no? A uscire dalla confusione, a uscire dalla realtà. No, il salmo ci dice c'è un problema e questo problema deve essere affrontato per quello che è. Non è l'invito a bere un bicchiere di vino la sera, dopo cena, no, e a rilassarsi, no? Magari davanti a un bel film, no? No, non è questo, no? Non è neanche l'invito a prendersi la dose giornaliera di farmaco sviluppare un qualche stordimento, no? Davide qua ci sta dicendo nella vita reale, nel tempo reale, nelle cose concrete della vita, tu e Dio possiamo avere pace e serenità se conosciamo il Signore. E questa è un qualcosa che si impara, non è un qualcosa che viene spontaneo, no? Signore, il mio cuore non è orgoglioso. Signore, l'anima mia è calma e tranquilla. Queste sono le parole di un discepolo, di un qualcuno che sa che deve lavorare con queste cose, che queste cose non vengono spontanee, capite? Che sono dei principi che vanno lavorati nella nostra vita. Cioè, vuol dire che io e te, no? Non necessariamente nasciamo calmi per natura, ma che la serenità, la pace, la tranquillità, la compostezza, questa pace interiore va ricercata, è più di ogni altra cosa. Va ricercata e deve essere un obiettivo anche della nostra vita e della nostra crescita spirituale. E il Salmo 131 ci dice questo, che se tu e Dio siamo veri discepoli, l'obiettivo in ogni circostanza della vita deve essere quella di avere la pace nel cuore, di avere una coscienza serena, di conoscere il Signore così come Egli è. Tre versi molto, molto, molto semplici. Il primo, allora, che possiamo distinguere in questo modo, ci parla subito degli esiti, del risultato, no, di questa pace. Verso 1, il Signore, il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alteri. Non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me. Questi sono gli esiti, questo è il risultato che la pace di Dio produce. Produce, cos'è che produce? Produce un cuore non orgoglioso, occhi non alteri e poi è un'aspirazione, non aspiro a cose troppo grandi per me. Il risultato. 2, ci dice il processo, cioè come mai si arriva a questo risultato? Verso 2. In verità l'anima mia è calma e tranquilla perché sono come un bimbo divezzato sul seno di sua madre. Così è tranquilla l'anima mia in me. No? Il processo, cioè com'è che si arriva a quel risultato che abbiamo visto prima? E il verso 3, O Israele, spera nel Signore, ora e per sempre. Invece ci dà il motivo, la ragione, no? Il perché si mette in moto tutto. Guardiamolo velocemente assieme, no? Primo punto, quali sono le cose, quali sono i risultati, quali sono gli esiti di una calma, di una pace profonda nel proprio cuore. Se tu sei una persona che ha pace nel cuore, no, da cos'è che lo capisci? Quali sono gli indicatori? Quali sono i fattori che ti fanno dire tu sei, io sono, ho pace nel mio cuore? Beh, qua il salmista, il salmo ce ne dice tre. Il primo indicatore è non avere un cuore orgoglioso. Il secondo indicatore è non essere altezzoso, gli occhi alteri. E il terzo indicatore, avere delle ambizioni malate, spropositate. Sono tre semplici cose, no? Ma se una persona che ha pace nel cuore, una persona che ha davvero serenità nella propria vita, che ha conosciuto il Signore, che sa qual è il valore della vita, sa bene che queste sono le cose che davvero contano. Allora, guardate, no? Il mio cuore non è orgoglioso. Quanto il libro dei Salmi parla di cuore, quando la Bibbia parla di cuore, non lo intende come lo intendiamo noi. Il cuore non è il centro dei sentimenti, capite? Nella visione biblica, no? No, anzi, i sentimenti nella descrizione biblica sono le viscere, sono lo stomaco. Quando la Bibbia parla di cuore, parla dell'organo che decide, che pensa, che esercita volontà. Capite? Quindi qua dice il mio cuore non è orgoglioso. Quello che sta dicendo il salmista è questo. Vuol dire il centro della mia persona, ciò che ho dentro, ciò che mi motiva, il centro volitivo, davvero, il centro di riflessione dove accade il pensiero, dove c'è la decisione, dove c'è la convinzione, dove si pensa, dove c'è una riflessione. Il mio cuore non è orgoglioso. Cioè significa non è centrato su me stesso. Cioè io non voglio coltivare me stesso, non voglio essere con un cuore fatto in questo modo. No? Se essere orgogliosi, sapete cosa significa? Significa essere assorbiti da se stessi, significa non riuscire a guardare oltre il proprio ombelico. No? E la prima cosa che il salmista ci dice è che una persona che ha pace e serenità nel cuore ha una prospettiva che non si ferma al proprio ombelico. Non è assorbito dai propri bisogni, non è assorbito dalle proprie esigenze, non ha un cuore orgoglioso, non dice, no, io sono, dobbiamo in qualche modo centrarci tutto su noi stessi. Non è preoccupato soltanto della sua vita, no? Non è preoccupato delle cose, delle cose, come dice in Ecclesiaste, delle cose che sono vane, della vana gloria della vita. C'è una frase in Shakespeare che fa capire un po' questo. La vita non è che un'ombra che cammina, è come un povero musicista che si pavoneggia e agita per un'ora o due sul palco, ma dopo un po' non si sente più e non vale più niente. È come una storia raccontata da un idiota che è pieno di suono e furia, però poi alla fine non significa nulla. Capite? Cioè, essere orgogliosi e avere e guardare oltre la propria vita. Cioè, vuol dire avere una prospettiva più ampia. Il mio cuore non è orgoglioso. Invece, guardate un po'. Spesso noi siamo davvero, nella nostra vita spesso noi siamo l'antisalmo, no? Siamo l'antisalmo perché spesso nella nostra vita quello che diciamo o che pensiamo è questo. Io voglio più rispetto, più apprezzamento, voglio che le cose funzionino, voglio che le cose siano a posto nella mia vita, voglio questa prosperità, voglio che il sermone vada in un certo modo, che il culto funzioni in questo modo, voglio la soddisfazione nelle mie relazioni, voglio che nell'occupazione, che nella mia professione si ottenga questo e quest'altro, voglio la comodità e la prosperità e la facilità e il benessere e bla e bla e bla. Siamo talmente assorbiti, no? Da questo orgoglio. Il salmista ci dice, no, fermati un attimo, perché se tu parti dal tuo orgoglio, costruirai una vita rumorosa, con tanto rumore, con un rumore di fondo che alla fine, no, ti fa impazzire. Quindi ferma, non guardare proprio al tuo ombelico. Abbi uno sguardo più alto, non essere orgoglioso. Mi dispiace dirtelo, ma io e te non siamo al centro dell'universo. No? Dio ha un piano per noi, certo che Dio ha un piano, ma Dio ha un piano sopra di noi, che è molto più grande di noi. Il primo punto è, Signore, il mio cuore non è orgoglioso. Quindi non pensare, voglio questo, voglio quest'altro, voglio che Dio faccia la mia volontà. Capite qual è la dinamica dell'orgoglio? Ma subito dopo ci dice, no? Non solo il cuore non è orgoglioso, i miei occhi non sono alteri, non sono altezzosi. Ora, quando parlo dell'orgoglio ho una visione distorta di me. No? Quando il salmista parla degli occhi alteri, sta dicendo che la persona che non ha calma, che non può avere pace nel cuore, non solo ha una visione sbagliata di se stesso, ma anche una visione sbagliata degli altri. No? Perché? Perché nella visione, no, con gli occhi altezzosi, sai cosa succede? Che tu guardi le persone dall'alto verso il basso. Che tu le guardi con distanza, con superiorità, con freddezza. Perché? Perché ti consideri migliore, più intelligente, più sensibile, più strutturato, più colto, no? Più. No? E si vede, no? E tu, non so, penso che abbiamo visto tutto, no? Sappiamo come sono queste persone, sono sempre sulle loro, quasi, no, che si contaminino se mai, no, dovessero contattarci o sfiorarci. Occhi altezzosi. No, chi ha orgoglio ha un problema con se stesso, chi ha gli occhi altezzosi ha un problema con gli altri. E il salmista dice, chi ha problemi con gli altri, oltre che problemi con se stesso, è perché non ha pace nel cuore. Se tu e Dio abbiamo problemi relazionali, se abbiamo difficoltà nelle relazioni, è perché davvero soffriamo di questa malattia. No? E spesso non si può buttare il termometro per nascondere che la febbre esista, capite? No? Il termometro va affrontato, va usato per quello che è, e se mi indica che c'è un problema, quel problema va curato. Gli occhi altezzosi. No? Cari fratelli, no? Invidia, odio, borbottii, critiche, no? No? Oppure, no? No? C'è tutto un parterre, no? C'è che in qualche modo, coltiviamo spesso. In questo ambito, no? La Bibbia dice che il Signore odia sei cose, anzi sette, e la prima cosa è costituita dagli occhi altezzosi, in Proverbi 6, no? E questo è il cuore del peccato, ci dice la Bibbia. Il Signore salva i poveri, ma abbassa gli occhi altezzosi dei superbi, Salmo 18, no? E vi ricordate la differenza che c'era tra il fariseo e il pubblicano quando pregavano con Gesù? No? Che il fariseo aveva questo atteggiamento di superiorità, questa postura, io sono. No? Cari fratelli, no, qui ne va dell'autenticità, della sincerità, della genuinità del nostro cristianesimo. Non possiamo coltivare atteggiamenti che in qualche modo sfocino nell'orgoglio e nell'occhio altezzoso. Perché davvero è l'opposizione, è davvero lo scontro frontale con il messaggio, con il cuore dell'Evangelo. No? Occhi altezzosi. Sì? E vuol dire che in qualche modo dobbiamo liberarci da questa prospettiva. Spesso io ho conosciuto diverse persone, fratelli, che hanno un problema nelle relazioni. Sapete perché? E coltivano e sviluppano questi occhi altezzosi. Perché nella vita hanno avuto moltissime delusioni, no? Di vario tipo, no? Con gli amici, con i familiari, con i colleghi, no? Con le persone del loro contesto. Talmente moltissime difficoltà, per cui quando tu affronti la tua vita, no, con tutte queste tensioni, sviluppi naturalmente un rumore di fondo nella tua vita, nella tua anima. No? E spesso quando questo rumore è molto forte, molto alto, non capisci più niente. E dividi, no, spesso gli altri in due grandi gruppi, no? Chi sta nel piedistallo, no? E chi sta nella spazzatura. No? Per cui se tu stai nel piedistallo, allora vedi, no, sei visto da quella persona quasi come un idolo, però anche con la facilità che quest'idolo possa rompersi e cadere da un momento all'altro. Se invece sei nella spazzatura, tu per no, sei nel gruppo spazzatura, per quella persona non conti più niente. Non hai più nessuna chance di essere presa in considerazione. E si passa dal piedistallo alla spazzatura con una facilità estrema. Questa è la difficoltà che spesso accade, no? Da un cuore inquieto che non sa costruire delle relazioni sane con gli altri. Perché c'è un rumore di fondo, c'è davvero un rumore di fondo, fastidioso. Però io ho conosciuto persone che anche se hanno vissuto questa difficoltà relazionale nella loro vita, no, hanno conosciuto Gesù. E quando conoscono Gesù iniziano a lavorare anche questi elementi, e c'è una prospettiva, c'è una speranza, c'è una possibilità di cambiamento. Dio, il Signore Gesù, cura anche, guarisce anche le nostre relazioni malate. Lui può farlo. E allora è quello che ci sta dicendo il salmista, no? Vuol dire che noi possiamo uscire da questa dinamica. Orgoglio, occhi altezzosi. E poi guarda cos'è la terza cosa che caratterizza chi non ha pace. Chi non ha pace nel proprio cuore è questa aspirazione a cose grandi, troppo alte per me. Vuol dire che in qualche modo che non c'è un senso di realtà, non siamo sobri con noi stessi, non abbiamo più la capacità di dire, guarda, io posso arrivare a questo punto, questi sono i miei talenti, queste sono le mie possibilità, ma si inizia in qualche modo a vivere un sogno, però questo sogno presto diventa un incubo perché è irraggiungibile e si coltivano delle ambizioni che non sono ambizioni o speranze plausibili. Sogni che diventano incubi, no, non aspiro a cose troppo grandi per me. Significa che in qualche modo, no? Quanto io ho degli obiettivi che non posso raggiungere perché non posso raggiungerli, no? Coltivo nella mia vita sviluppo o rabbia o disperazione e non riesco più una continua situazione in cui sono frustrato, in cui mi sento male, in cui non ho davvero quella sobrietà, quella prospettiva bilanciata della mia vita. Qual è la tua vocazione? Misurati con questo. Cosa ti chiede il Signore? Qual è il tuo contesto? Qual è lo scenario in cui Dio ti chiama ad operare? Attenzione, non significa a non avere desideri o ambizioni sante. Quelle ci devono essere. No? Lewis, in un sermone famosissimo, L'onere della gloria, bellissimo, vi invito a leggerlo, a un certo punto dice: il punto non è che i cristiani hanno troppe ambizioni, è che ne hanno troppo poche e molte per i motivi sbagliati. Ed è proprio così. Queste sono delle ambizioni che non sono connesse con il regno, con la prospettiva dell'Evangelo, con il piano di Dio nella storia e nell'universo. Sono delle ambizioni tutte centrate su me stesso, che prima o poi diventeranno una gabbia. Ma spesso queste ambizioni si manifestano anche nella nostra vita quotidiana, anche se tu e Dio siamo uomini e donne che non hanno particolari obiettivi nella propria vita. Spesso, no, sviluppiamo delle ambizioni, come dire, non sane, no? quando ci incominciamo a preoccupare eccessivamente per le cose, per il lavoro, per la dieta, per il benessere fisico, per la nostra muscolatura, oppure no, per il, no, per la bellezza, oppure per un qualche altra cosa. Noi, come dire, oppure per la medicina. Spesso noi siamo in una generazione ossessionata dall'apparenza, che ha dimenticato che malgrado tutto io e te moriremo, perché sappiamo che questo è lo scenario, no, che il Signore ha preparato, che questo passaggio sarà inevitabile, che tu, no, come dire, puoi stare attento quanto vuoi, puoi curarti quanto vuoi, puoi avere la dieta migliore e la medicina migliore e la prospettiva naturale migliore, ma sappi che io e te siamo esseri finiti, no? Che dovremo incontrare, che dovremo lasciare questo mondo. E spesso c'è questa ambizione mal nutrita, no? E allora è lì, no? Vorrei un corpo migliore, più vestiti, un lavoro più significativo, più soldi, un po', no? Colleghi diversi, no? Vorrei. E tutte queste cose, no? Tolgono, sono indicatori che non c'è pace nel nostro cuore. Ora, cari fratelli, sono tre cose che sono davvero la rappresentazione, no? Sono le pennellate che descrivono il mondo di oggi: orgoglio, difficoltà relazionali, superbia e ambizioni sbagliate. Sono tre cose. Queste sono l'antisalmo. E guarda il Salmo cosa dice, come l'altra volta, dice, non dice in positivo, ma parte dal negativo. Dice, tu ed io, se vogliamo avere pace nel cuore, dobbiamo partire a dire dei no. Il mio cuore non è orgoglioso, i miei occhi non sono alteri, no? E io non aspiro. La potenza del no, fratelli. La potenza del no, dire no alle cose sbagliate, dire no alle cose che non onorano il Signore. Questo è l'antisalmo. Questo è l'antisalmo che è descritto, che è vissuto da un uomo senza Dio. Guardate che il contrario della fede non è l'ateismo. Nella Bibbia non esiste un problema chiamato ateismo, perché sappiamo che l'ateismo non può esistere. Ma l'opposto della fede è idolatria. Questo è nella vita. Cioè, non è che tu smetti di credere in qualcosa, ma tu credi a tutto il resto. E per questo quando la Bibbia parla di occhi altezzosi, sapete cos'è un altro riferimento? Sono gli occhi altezzosi, pare fossero gli occhi di chi guardava su per i monti, ma non per apprezzarne, no, la bellezza estetica, ma per individuare l'idolo di turno. L'occhio altezzoso è un occhio esercitato all'idolatria. E il salmista ci dice adesso, basta, io non voglio queste cose. Se tu vivi in questo modo, non stai vivendo il Salmo 131, stai vivendo l'antisalmo 131, che è un'altra cosa. E allora, se questi sono gli esiti, il salmista ci dice adesso vi faccio vedere il processo, come si arriva, come si arriva a un risultato sano. Ed è il verso 2, no? Ed è il verso 2. Guardate, in verità l'anima mia è calma e tranquilla, come un bimbo divezzato sul seno di sua madre. Così è tranquilla l'anima mia. E così l'anima mia è calma e tranquilla. Fratelli, qui si arriva, no, ad una situazione molto, molto strana. E a me quando leggo questo, quando ho letto questo verso, l'anima mia è calma e tranquilla, mi sono subito ricordato di un episodio del Signore Gesù, quando Gesù calma la tempesta. Ve lo ricordate? Penso che conosciamo tutti quel brano. Gesù calma la tempesta e la calma con un cenno. No, dice, fai silenzio. No, il mare burrascoso, la tempesta, no, che in qualche modo sembrava non poter essere controllata, viene calmata improvvisamente, miracolosamente, potentemente dal Signore Gesù. E tutto si calma. E qua il salmista sta sperimentando una situazione simile, no? Dice, no, a un certo punto io ho visto che in mezzo a questo tumulto, al tumulto dell'orgoglio, al rancore di relazioni che sono malate, alla confusione di ambizioni sbagliate, arriva il Signore e dice, silenzio, stai calmo, e calma tutto, e calma ogni cosa, e ogni quel lago burrascoso diventa privo di turbolenza. Cari fratelli, io penso che noi abbiamo bisogno proprio di questo intervento. Abbiamo bisogno che Dio, che Gesù invada la nostra vita. Non possiamo calmarci con le nostre forze, capite? Abbiamo bisogno che Gesù entri nel nostro cuore, che Gesù penetri nel nostro cuore. E a un certo punto ci incontri personalmente, lì dove sei, e nel mare burrascoso e tempestoso del tuo cuore, dica sì, fermati, si fermino le acque, si fermino i venti, fai silenzio adesso. Hai goduto di questa santa invasione del Signore Gesù nel tuo cuore? C'è stata questa forte penetrazione del suo spirito che ha calmato le acque, che ha detto adesso basta, adesso facciamo silenzio una volta per tutte. Nel 1700 fu scritto un inno, un canto straordinario, di una certa Katharina von Schlegel, un inno di cui non sappiamo bene la genesi, no? Però è una, come dire, è un ampliamento del Salmo 131. Esistono alcune traduzioni in italiano, in inglese è Be Still My Soul, ed è grandioso. Sii serena, anima mia, sii serena, anima mia, il Signore è dalla tua parte. Supporta con pazienza la tua croce, il dolore e la sofferenza. Lascia al che Dio sia a provvedere e a disporre. In ogni circostanza egli resterà fedele. Sii serena, anima mia, il tuo migliore, quell'amico celeste che attraverserà con te i sentieri tortuosi e ti guiderà verso la meta giusta. Sii serena, anima mia, il tuo Dio si impegna a guidare il tuo futuro come ha fatto finora. E la tua speranza e la tua fiducia è di non lasciare che alcuna cosa possa scuotere questa speranza. Sii serena, anima mia, le onde e i venti sanno che c'è un'ancora nella sua voce che li ha governati fin dall'inizio. Sii serena, anima mia, si avvicina l'ora in cui per sempre saremo con il Signore e che non ci sarà più né delusione, né il dolore, né la paura. Non sappiamo perché l'ha scritto questo canto, questa Katharina von Schlegel, ma sappiamo che era molto realista. Ed è proprio questo, c'è molto rumore nella nostra vita, c'è rumore nelle nostre anime, e c'è questo rumore viene sviluppato spesso quanto io e te vogliamo controllare l'incontrollabile. Ci sono delle cose nella vita che non dipendono da noi e che dobbiamo lasciarle al Signore, perché Lui sa come fare. Quanto io e te vogliamo governare le cose che non possono essere governate, no? Ma questa saggia sorella si è concentrata su una speranza più duratura. Su una speranza indistruttibile. Sii serena, anima mia. Il Signore governa ogni cosa. E il salmista dice una cosa ancora più forte, perché usa questa immagine, e dice questa immagine della serenità è quella di un bambino divezzato sul seno di sua madre. Allora, un bambino svezzato, qui forse pensava a un bambino, no, appena superiore ai 2 anni, no, perché nella cultura dell'Antico Testamento fino ai 2-3 anni il bambino era completamente nutrito dalla mamma, no? Qui invece un bambino, pare che il testo dica appena svezzato, cioè vuol dire così l'anima mia ha sul seno di sua mamma. Allora sapete quanto il bambino si attacca al seno della mamma, è completamente assorbito, no? da quella circostanza. E tu lo vedi che è beato in quella situazione. Nello svezzamento, però, non c'è questa serenità. Se tu sei nella fase dello svezzamento e metti un bambino, come dire, appena svezzato, in fase di svezzamento, sulle ginocchia della madre, vedrai delle cose un po' strane. Vedrai, da un lato, che questo bambino, no, si guarda verso il basso con una certa rabbia, con tensione, con nervosismo. Poi si alza verso l'alto perché cerca il seno della mamma, no? E quindi ha un po' questa contrapposizione, questa dualità, no? C'ha questa agitazione di fondo nel suo cuore, no? Però alla fine arriva. E il salmista dice così, come un bambino svezzato, no? Che alla fine ha scoperto nuovamente il seno della sua mamma. Ed è questa immagine bellissima, fratelli, no? Vuol dire che io e te, malgrado, no? Forse nella nostra vita, no? Stiamo attraversando un po' questo svezzamento spirituale. Forse dobbiamo imparare a nutrirci, a camminare, no? A essere, no? Più indipendenti, a crescere, no? Abbiamo bisogno, abbiamo ancora bisogno, no? di questa immagine. Così è tranquilla l'anima mia. Forse finora sei stato rumoroso, no? Sei stato rumoroso, agitato, inquieto come quel bambino. Adesso fermati, e Dio dice, vieni tra le mie braccia. È bellissimo come qua Dio venga descritto da un'immagine così materna, così accogliente. Adesso fermati, smetti di fare rumore con la tua anima, col tuo cuore. C'è troppo rumore, c'è troppa confusione. Abbassa il volume, abbassalo. E alla fine il salmista ci dà il motivo, ed il motivo è il verso 3, la ragione di fondo di tutto questo. O Israele, spera nel Signore, ora e per sempre. Guardate, è straordinario perché il salmo inizia al singolare, il mio cuore, e finisce in una prospettiva plurale. Significa che io e te abbiamo bisogno del popolo di Dio, io e te abbiamo bisogno di far parte, no, di una chiesa. Noi siamo parte del popolo di Dio e come popolo di Dio è il Signore che ci invita a godere di questa pace. Ma c'è di più, questa o Israele spera nel Signore. Cioè, quest'ultimo qua ci dice in modo molto chiaro che il Signore ci chiama per nome. Salmo 131, verso 3, significa che qua non è il popolo generico, è un popolo che ha un nome, Israele. Non è più una tribù di beduini abbandonata nel deserto. No, è Israele, è l'Israele, è l'Iddio di Isacco e con Giacobbe, l'Iddio che ha dato un nome nuovo al suo popolo. Allora io e te siamo chiamati, Dio ci chiama per nome, come chiama Israele, Pippo. Giacomo, Giovanni, Anna, Enrica, qualunque sia il tuo nome, sostituiscilo, spera nel Signore. E ce lo sta dicendo personalmente, individualmente, senza se e senza ma. Noi non siamo soltanto dei numeri per il Signore, Dio ci conosce per nome, noi siamo Suoi, siamo discepoli. E a cosa chiama il Signore? Il Signore ci chiama a sperare, non solo ci chiama per nome, ma ci chiama a sperare in Lui. Significa avere fiducia in Lui, nel suo intervento, a fidarsi, a lasciarsi andare, ad abbracciare con fede la sua verità. Significa che in Lui c'è perdono, c'è possibilità di ricominciare, c'è la grazia che ci incontra costantemente. Per cosa speri? Qual è la tua speranza? Io voglio dirti questa mattina che se la tua speranza non è nel Signore, sarai prima o poi deluso. Spera nel Signore. Spera in Lui. Spera in Lui che ti conosce più di ogni altro. Spera nel Signore, che in colui che ti aspetta. Spera in Lui. In Lui c'è benignità, in Lui c'è grazia, in Lui c'è perdono, in Lui c'è amore. Spera in Lui. E subito dopo il salmista ci dice, no? Ma va d'accordo, Israele spera nel Signore, va bene, ma per quanto tempo? per una fase particolare, forse solo quando avrò difficoltà, forse quando mi trovo in circostanze particolari. No, guarda il Salmo, no? La bellezza di questo Salmo. Spera nel Signore e ci dice soltanto ora e per sempre. Cioè significa da ora all'infinito. Non smettere mai di sperare nel Signore, non smettere mai di affidarti in Lui, non smettere mai di lasciarti calmare da Lui, non smettere mai, non fermarti mai, fai in modo, come dire, che questo sia la tua prospettiva. Forse c'era un piccolo clarinetto che è iniziato a suonare all'inizio, adesso è un'orchestra completa. E questa è una vera sinfonia. È una sinfonia meravigliosa. È una sinfonia meravigliosa. Spera nel Signore, ora e per sempre. Io non so quali siano i tuoi problemi reali. Io non li conosco. Però posso dirti, no, questa mattina, no, di smettila di cercare vie di fuga. Non cercare alternative terapeutiche al Vangelo. Non ricercare prosperità altrove, ma vai al Signore, vieni a conoscere Gesù, vieni a conoscere colui che può dare la vera pace. Gesù dice che lui è la porta, e se tu attraversi quella porta lo conoscerai e ascolterai la sua voce e godrai della sua pace, della sua pienezza, della sua vita. Questo dice Gesù. E non ci sono alternative. Non ci sono alternative per fare questo. Questo è un piccolo salmo, ma di una potenza, di una straordinarietà, di un'efficacia unica. E io ti invito a conoscere Gesù, colui che davvero può calmare ogni acqua, può far smettere ogni rumore, può silenziare ogni tempesta, può calmare ogni vento e può fermare ogni burrasca. Hai conosciuto Gesù? Non devi dirlo a me, ma lui sa. Forse la tua vita è rumorosa, forse la tua vita è piena di fastidi, è agitata, forse fai fatica a far tuo questo salmo. Però io questa mattina voglio dirti che il Maestro ti invita a rilassarti in lui, a conoscerlo. E io vorrei anche che questo salmo, che questo salmo diventasse, no, il nostro stile di vita. Sapete, no, noi non abbiamo l'abitudine a memorizzare, però salmi come questi vanno memorizzati, perché sono un tesoro in un piccolo scrigno. Perché arriverà per tutti il momento nella mia e nella tua vita in cui dovremo ricordarci di queste verità. Il mio cuore non è orgoglioso, i miei occhi non sono altezzosi. Io non aspiro a cose troppo grandi per me. Io non voglio governare l'ingovernabile. Ho cose troppo alte per me. E in verità l'anima mia è calma e tranquilla. E voglio essere come un bimbo divezzato sul seno di sua madre. Così è tranquilla in me l'anima mia. Sii sereno. Gusta questa pace. Gusta questa pace. Falla tua. Impara a suonare questo salmo. Sapete, no? Io non sono un musicista, ma c'è una cosa che mi ha sempre affascinato del jazz, no? È che non esiste uno spartito predefinito. Devi improvvisare, e devi improvvisare con le cose che hai, no? Con le conoscenze, con la sensibilità. Usa questo salmo per affrontare tutte quelle situazioni nella vita in cui non c'è uno spartito già scritto, in cui dovrai in qualche modo vivere una situazione difficile. Ma allora ricordati, sii calma, anima mia, io appartengo al Signore, sono come un bimbo appena divezzato tra le braccia del mio padre. Arriveranno i tempi in cui questa pace sorpasserà ogni cosa. Io voglio chiudere, fratelli, voglio chiudere con un Colossesi 3, che incredibile, no? Il filo conduttore dell'intera scrittura, perché in Colossesi 3 c'è questo invito al popolo di Dio parla della quanto la parola abita nel nostro cuore. A un certo punto dice, è la pace di Cristo. È la pace di Cristo, dalla quale siete stati chiamati, regni nei vostri cuori. Non so cosa ti turba, ma adesso silenziala. Godi di questa pace che solo il Signore può darti e che durerà per sempre. Abbassiamo il capo. Vogliamo ricordare come soltanto in Dio può riposare la nostra anima. In Isaia è scritto: nella conversione, nella calma sta la vostra salvezza, nell'abbandono sta la vostra forza. Signore, questo salmo è una parola così meravigliosa che mette a nudo, Signore, i molti rumori che accompagnano la nostra vita. La nostra anima, Signore, è davvero molto rumorosa, confusa. Signore, abbiamo tanti disturbi, tante interruzioni. Non siamo sintonizzati, Signore, con te e con la tua volontà. Ma noi vorremmo che questa Chiesa, che noi stessi, che le nostre famiglie fossero, Signore, segnate da questa profonda certezza, che possiamo stare tranquilli, sereni in te. Signore, dacci questa profonda serenità, questa fiducia straordinaria che il mondo non può conoscere, ma che solo tu puoi dare. Signore, fai che chi ha delle turbolenze in atto, Signore, possa davvero incontrarti ancora di più e riposare nella tua parola in te. Signore, calma il nostro cuore. Nel tuo nome ti prego. Amen.